L'esercito israeliano colpisce 3 basi UNIFIL, di cui 2 italiane, e ferisce 2 soldati indonesiani, suscitando la rabbia di Roma. Il ministro Crosetto parla di possibile crimine di guerra, mentre arriva una condanna da tutta la comunità internazionale. Tel Aviv intanto annuncia di aver ucciso il comandante in capo della Jihad islamica palestinese. Nella politica, a tener banco è il caso, scoperto dal quotidiano Domani, di un dipendente di Intesa San Paolo che ha effettuato 6.000 accessi abusivi a centinaia di conti correnti, compresi quelli dei ministri e della Presidente del Consiglio. Si torna a discutere di dossieraggi. Questo è 24 Mattino, io sono Simone Spezia e possiamo iniziare.
Coraggio, coraggio Spezia, questo è l'ultimo venerdì della settimana.
Beh, già, 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 in effetti.
Sì, sì.
Simone Spezia.
Il buon Santoro non c'è?
No.
Vedo che abbiamo cambiato, vedo dal video, perché siamo anche in video, forse non lo sapete, tanto sulla nostra applicazione quanto sui nostri canali social. Vedo che è stato cambiato il simbolo che c'è dietro, abbiamo messo quello dei 25 anni di Radio 24. Per quanto festeggeremo ancora il nostro quarto di secolo, chissà.
Ma che ne so, boh.
Per gli appassionati del genere, visto che ne abbiamo parlato ieri, si sta approfondendo ulteriormente la grande questione della scultura che si chiama, mi pare, sì, il grande Pulcinella di Gaetano Pesce in Piazza Municipio a Napoli. Quello che sembra si può dire pisello in radio a quest'ora, sì. Sostanzial un fallo che sembra un fallo. Ci sono 200 donne che hanno già firmato un appello dicendo che questa forma è il simbolo fondativo della dittatura patriarcale, e il patriarcato è la religione del fallo, del maschile e del potere costruito sulla sua sessualità. Firmano varie associazioni, addirittura interviste alla ministra della famiglia Eugenia Roccella sul Giornale, che dice che a sinistra c'è una doppia morale persino sulle statue. Perché la giunta Manfredi di sinistra dice sì all'enorme fallo di Gaetano, detta così, no, disegnato da Gaetano Pesce e pensato per Piazza Municipio a Napoli, mentre il giunta Sala aveva fatto togliere la statua di Vera Omodeo dal latte materno veniamo, quella della donna che rappresenta la maternità, e quindi la sinistra non vuole la maternità. Mi sembra un caso politico serio,
ma che è una cazzata.
Dai, dai Carmelo, su, dai, dai, su, Va bene, buongiorno care ascoltatrici e cari ascoltatori. In questo venerdì 11 ottobre, al momento non vedo messaggi su WhatsApp, abbiamo qualche problema a riceverli, e forse, anzi quasi certamente, dovrebbero funzionare i vocali, e quindi se volete li mandate al 349-238-6666. Sono le 6:34 minuti e 2 secondi. Carmelo Lauricelli in regia, no, non c'è Marco Santoro, ma c'è Alessandro Marco Tulli in assistenza e redazione. Il resto della squadra la conoscete: Giorgio De Luca, Marco Santoro, Valentina Pigliautile, Margherita Ina. Di questa squadra fate parte anche voi. Semmai mandate una mail, 24 mattino@radio24.it. Dunque. E ovviamente la notizia che domina la giornata di oggi è quello che è avvenuto ieri nei confronti delle forze UNIFIL, che sono le forze delle Nazioni Unite che si trovano in Libano. Avrebbero come mandato quello della risoluzione 1701 delle Nazioni Unite, appunto, che prevede che queste forze debbano supportare l'esercito libanese nel disarmo di tutta quella fascia sud del Libano per fare in modo che Israele non sia più colpito da Hezbollah. Come sappiamo, quella risoluzione è fallita, cioè i risultati di quella risoluzione non si sono visti. Hezbollah si è armato pesantemente, ha colpito in più di un'occasione, anzi molto frequentemente, Israele, e Israele ha deciso di spostare il fronte sul Libano. Quello che è avvenuto ieri però è qualcosa di completamente nuovo, mentre il Libano continua ad essere in una situazione di estrema difficoltà. Oggi c'è un bel racconto sul Sole 24 Ore, Nello del Gatto, in mezzo ai rifugiati libanesi che ormai sono 1 milione. Addirittura siamo in una fase nella quale i rifugiati dalla Siria che erano confluiti in Libano stanno tornando in Siria per il timore dei combattimenti. È una situazione ovviamente di estrema difficoltà dal punto di vista umanitario. Tutto questo a causa dei bombardamenti di Israele che hanno colpito Hezbollah, ma hanno coinvolto anche i civili. Ieri, appunto, come dicevamo, qualcosa di diverso. Ci sono almeno due feriti tra i caschi blu del quartier generale di UNIFIL, la missione ONU schierata nel sud del paese. L'esercito di Israele ha colpito 3 basi, ha aperto il fuoco contro la base UNP 131 sulla collina di Labune, nell'area di responsabilità del contingente italiano. Un drone israeliano ha sorvolato la base, colpi di artiglieria hanno preso di mira l'ingresso del bunker dove sono rifugiati tra l'altro i soldati italiani. Sono state colpite telecamere, luci, e poi appunto sono stati feriti 2 soldati indonesiani. Nella ricostruzione al TG1 di ieri sera, con le immagini inedite, si vedono soldati israeliani che si muovono a piedi e sparano. Secondo quello che dice l'ambasciata israeliana, in una nota dell'ambasciata Israele in Italia, Hezbollah sta cercando di nascondersi vicino alle basi UNIFIL, circostanza poi però smentita da Andrea Tenenti, il portavoce di UNIFIL. E Israele ha reiterato la richiesta di un arretramento di 5 chilometri delle forze delle Nazioni Unite. La risposta dell'Italia, ma non solo dell'Italia, non è il governo israeliano che decide lo spostamento di truppe. Questa vicenda ovviamente alza la tensione, soprattutto tutta la comunità internazionale, Israele, ma soprattutto nella fattispecie tra l'Italia e Israele, perché, come sappiamo, di questi 10.400 soldati provenienti da 50 paesi, 1.200 sono italiani della Brigata Sassari, quindi il livello di preoccupazione è particolarmente alto. Non esiste la giustificazione di dire che le forze armate israeliane avevano avvisato UNIFIL, dice il ministro Crosetto. Aspetto la verità.
Se io sparo in una direzione e mi parte un colpo, è un errore. Se in una direzione partono più colpi, vuol dire che non è un errore. Ci sarà una spiegazione logica o non logica, è quella che stiamo aspettando domani. Io mi sono limitato a dirle i fatti come mi risultano oggi. Poi non faccio l'interpretazione, perché aspetto la verità.
Crosetto che parla, qua qualche giornale esagera un po' nel titolo dicendo Crosetto dice che ci sono stati crimini di guerra. No, non dice così, dice potrebbero esserlo.
Gli atti ostili compiuti e reiterati dalle forze israeliane contro la base UNP 131 potrebbero costituire crimini di guerra e sicuramente rappresentano delle gravissime violazioni alle norme del diritto internazionale umanitario.
Così dunque Crosetto, in un quadro generale che vede anche, come si diceva, reazioni della comunità internazionale. L'ambasciatore americano al Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite ha detto che gli Stati Uniti si aspettano che tutte le parti, inclusa Israele, rispettino la sicurezza del personale ONU in Libano. La soluzione diplomatica tra Israele e Libano lungo le linee blu è l'unica, ha sottolineato, e ha detto che la chiave è anche che il Libano condanni l'Iran ed Hezbollah. Su altri fronti, un'altra forza sciita sostenuta dall'Iran, quella degli Houthi nello Yemen, ha rivendicato di aver colpito una petroliera americana e una nave. La petroliera americana Olympic Spirit sarebbe stata colpita con 11 missili balistici e 2 droni direttamente e gravemente. Ed è stata, sarebbe stata colpita una seconda nave, la St. John, nell'Oceano Indiano con un missile. In una giornata nella quale ci si aspetta il via libera di Israele sostanziale ad un'azione contro l'Iran. E tornando alla questione di UNIFIL, si era parlato nelle scorse ore, negli scorsi giorni, di una possibilità di ritiro dei 1200 soldati della Brigata Sassari. Chiarisce Crosetto, non è una scelta nazionale.
Abbiamo, come voi sapete benissimo, preparato da tempo piani di contingenza per qualunque evenienza e per qualunque accadimento possa avvenire in quell'area. Li abbiamo da pronti, abbiamo accelerato ancora di più i tempi di intervento e le possibilità di intervento qualora fosse necessario. Come dico e ho detto più volte, non è una scelta nazionale, è una scelta internazionale, è una scelta ONU. È una scelta su cui rifletteranno tutti i paesi contributori, sono 40 i paesi contributori a oggi.
Oh, mi dicono, ripeto, non vedo gli WhatsApp quelli scritti, ma arrivano gli audio, mi confermano che non abbiamo problemi su quel fronte, quindi se li volete mandare a 349-238-6666 con le vostre riflessioni, le vostre idee e tutto quello che volete. L'altro fronte, diciamo, importante, sugli altri fronti di guerra, molto rapidamente, dal lato dell'Ucraina, la giornata di ieri è quella che comprende il tour europeo di Volodymyr Zelensky, un incontro con Giorgia Meloni a Roma, una conferenza stampa in serata nella quale Meloni ribadisce la resistenza, la posizione del governo, quella dell'Ucraina è una resistenza eroica ed è un aiuto continuo finché sarà necessario, e soprattutto parla di una conferenza che si terrà a Roma il 10-11 luglio 2025, un evento, dice Meloni, a cui teniamo molto e a cui lavoriamo da tempo, una sorta di conferenza dei donatori per l'Ucraina, una conferenza per la ripresa dell'Ucraina. Intanto la Russia fa sapere di non aver ricevuto alcun segnale sulla disponibilità di Kiev per un cessate il fuoco in cambio di garanzie di sicurezza dai paesi occidentali. Brevissimo aggiornamento sulla guerra in Sudan. Come sapete, siamo molto attenti a quello che sta succedendo in quella che è chiaramente la crisi umanitaria più grave che si stia verificando nel pianeta e sulla quale c'è un generale grado di disattenzione. Se fate una ricerca su Google News Sudan nelle ultime ore trovate temi che riguardano le partite di calcio della squadra del Sudan. Nel frattempo le vittime sono, stando all'inviato degli Stati Uniti, 150.000, anche se ufficialmente sono molte meno, 3 milioni e mezzo di bambini a rischio colera. L'ultima stima dice che ci sono 25 milioni di persone sull'orlo della carestia. 25 milioni di persone, avete idea? È metà di questo paese sostanzialmente, mentre inondazioni stanno colpendo il sud del paese e i sudanesi si stanno spostando verso nord, quindi occhio all'impatto che tutto questo potrà avere. L'altro tema è quello del dossieraggio, si fa per dire. Ieri vi ho dato conto in rassegna stampa di questa prima pagina di Domani che raccontava dell'indagine aperta a Bari su un bancario di Bitonto il quale aveva scaricato illegalmente o aveva controllato in maniera illegale 6.000 conti correnti, aveva fatto 6.000 accessi, adesso non sappiamo se più volte su conti correnti diversi. Ieri Giorgia Meloni ha fatto un tweet dicendo: dacci oggi il nostro dossieraggio quotidiano, perché in questa ricerca di conti correnti c'erano anche lo stesso Crosetto, che ci finisce sempre, poverino, e Giorgia Meloni e altri membri del governo. Però guardate a vedere le pagine di Repubblica dedicate a questo, che sono pagine 8 e 9, poi ci arriveremo in rassegna stampa, non pare proprio un'operazione di dossieraggio, e non rivolta solamente a destra, quantomeno, perché ci sono dentro anche Michele Emiliano e il suo, se non sbaglio, direttore generale o capo segreteria o quello che è. C'è Antonello Venditti, Roberto Bolle, Roberto Vannacci, John Elapo Elkan, il procuratore antimafia Giovanni Melillo, persino Mario Draghi, Francesco Totti, questi sono i nomi. C'è Renzi, c'è Matteo Renzi, ci sono Silvio Berlusconi e Pier Silvio Berlusconi e la sua compagna, Paola Egonu, Amadeus e sua moglie, cioè c'è veramente chiunque. Ora sembra chiaramente un caso di, quasi più un caso di curiosità morbosa, se consentite, che un caso di dossieraggio, e però resta aperta una questione più larga su la sicurezza informatica, la sicurezza dei database, la capacità di controllo tanto delle aziende private quanto delle aziende pubbliche. La Intesa San Paolo è intervenuta, però pare che questa cosa sia andata avanti per circa un anno. Vedremo cosa risulterà dall'inchiesta. Però riflessione aperta su quanto tutti siamo spiati e spiabili. Immaginate di litigare con un vostro vicino di casa che magari lavora nella banca nella quale avete il conto corrente, tanto per dare un'idea. Certamente gran parte dei bancari sono delle persone per bene, non farebbero mai un'operazione di questo genere, così come i finanzieri, quelli che lavorano alla Guardia di Finanza, lo sono e non sono come Striano. Ma tanto per darvi l'idea, ieri, passata un po' sotto silenzio, c'era una storia che arriva dalla Lamezia Terme, dove una insegnante, anzi una dirigente scolastica, aveva effettuato degli accessi al registro elettronico per modificare i voti messi da professori che le stavano antipatici. Questa è l'ipotesi di inchiesta. Ed entra anche un maresciallo della Guardia di Finanza, che fa una serie di accessi ai sistemi della Guardia di Finanza per capire come stavano andando le indagini penali su quel fronte. Allora, forse un filo di attenzione in più su tutta questa vicenda, a prescindere, sulla sicurezza informatica, su gli accessi ai database, eccetera, eccetera, probabilmente sarebbe, mettiamola così, piuttosto utile. Il traffico.
24 mattino.
Ma allora distruggiamo anche tutti i falli che hanno costruito i greci e i romani, ma dai.
Quello che è successo ieri non è un crimine di guerra, è semplicemente guerra, e che cambia molto la percezione quando la guerra comincia a toccare persone che hanno il nostro stesso passaporto.
Questa è una riflessione interessante, caro ascoltatore, che coinvolge, mi pare di poter dire, anche una delle grandi divisioni che riguardano quello che sta avvenendo in Medio Oriente, cioè la valutazione su quello che sta succedendo in Medio Oriente, a prescindere, per così dire, dalla, che è difficile prescindere, però a prescindere dalla componente umanitaria, nel senso che alcuni valutano quello che ha fatto Hamas il 7 ottobre come un atto terroristico. Alcuni lo valutano, pochi per fortuna, come un atto di resistenza. Israele lo valuta come un atto di guerra, e come atto di guerra sta reagendo. Poi, ripeto, possiamo discutere molto sulle modalità, ed è giusto discuterne, ed è giusto condannare laddove questi i crimini di guerra avvengano. Però è la riflessione, la grande faglia di divisione tra chi si confronta su questo tema. Ed è su questo tema che restiamo con Maurizio Fioravanti, generale di divisione, già comandante delle forze speciali italiane, che torna da noi e ci aiuta sempre, molto spesso, quando dobbiamo trattare di temi militari. Generale Fioravanti, bentornato, eccoci.
Buongiorno e soprattutto buongiorno ai radioascoltatori.
Dunque, che cosa rappresenta quello che ha fatto Israele ieri? Non le chiedo di giudicare se è un crimine di guerra oppure no, però
certo.
Dal punto di vista militare, cioè è difficile, molto difficile che si sia trattato di un errore, no, generale?
Ma innanzitutto 30 secondi per far capire ai radioascoltatori di che cosa si sta parlando. Nel 78 ci fu, da parte dell'Organizzazione Militare della Liberazione della Palestina, un atto terroristico sulla fascia costiera di Israele. Morirono 37 persone e furono trucidate, di cui 13 bambini. Israele invase per la prima volta il sud del Libano, arrivò fino alla grande città di Tiro, che è nel sud. Ci fu una lunga mediazione delle Nazioni Unite, e con la risoluzione 425 fu istituita la forza UNIFIL delle Nazioni Unite per il sud del Libano. Ci furono varie invasioni, soprattutto quella dell'82, il ritiro di Israele, altri scontri, e nel 2000 fu ufficializzata una linea di demarcazione che si chiama linea blu, o blue line in termine NATO o delle Nazioni Unite, qui parliamo delle Nazioni Unite, lunga circa 120 chilometri sul confine israelo-libanese, e che centimetro dopo centimetro, guardate, è così, centimetro dopo centimetro, dal 2000 i libanesi e gli israeliani stanno contrattando centimetri in avanti o indietro sulle colline, nei boschi eccetera, per definire quel punto, metterci un bidone blu, e quel bidone rappresenta il confine ufficiale fino al successivo bidone che deve essere a vista. Ecco, a garanzia di tutto ciò ci sono le basi delle Nazioni Unite con il comando Annakura, che è sulla costa, sul mare, più altre basi o posti di osservazione fino alla parte est, dove ci sono le grandi fattorie di Sheba occupate da Israele, fino alla Siria, lunga 120 chilometri. Cosa è successo ieri? A seguito di quell'atto terroristico del 7 di ottobre di un anno fa, Israele ha iniziato le sue operazioni. Ora, i continui lanci di missili, razzi e simili nei confronti di Israele dal sud del Libano ha portato Israele a fare questa operazione. Sono entrati sulla parte sud, soprattutto in prossimità delle basi, e ieri si è visto anche con le riprese filmate le unità israeliane che passano proprio accanto ai muri di recinzione e alle protezioni delle basi delle Nazioni Unite. Sì. È un crimine di guerra, da un certo punto di vista potrebbe essere interpretato. Ragionando da militare, e concludo, bisogna considerare due cose. Le prime, che c'è una guerra in corso con tutto quello che comporta la guerra. La seconda, operativamente, che proprio in quell'area gli israeliani stanno impiegando una grande massa di riservisti, che con tutto quello che può significare riservisti, quindi lo stress, l'adrenalina, la voglia di realizzare messe
quindi,
tutte insieme.
Quindi in sostanza, generale, ci sta dicendo che quelli che sono là sono soldati non preparatissimi, nel senso sono persone preparate per quanto prepara Israele praticamente tutta la sua popolazione, ma sono persone non preparatissime. Quindi mi sembra di capire, lei propende, diciamo, non propriamente per un errore, ma per una gestione sbagliata.
È un insieme di fattori, esatto. Se poi ci aggiungiamo quello operativo, guardando la cartina geografica proprio di quell'area del sud del Libano, è chiaro che Israele, e quindi ragiono di militare, vorrebbe penetrare il più possibile, avanzare nella fascia costiera, perché proprio ad est, dove ci sono le fattorie di Sheba, alla parte est del confine, che non è il settore italiano, penetrando da quelle fattorie potrebbe arrivare al fiume Litani, che è il fiume che è il confine nord di tutta questa fascia controllata dalle Nazioni Unite, e unire, scendendo verso il mare, la penetrazione da est con la fascia costiera, che è quella più ampia, e quindi chiudere in una morsa le unità di Hezbollah, così come è stato fatto a Gaza, area dopo area.
Senta, in questo dunque le basi UNIFIL, la collocazione delle basi UNIFIL o degli avamposti UNIFIL sono un ostacolo?
Rappresentano un ostacolo, primo per la libertà di movimento, perché quando muovi dell'unità devi avere ampio modo per poter muovere avanti, a destra, a sinistra, senza vincoli. Il primo, quindi, sulla libertà di movimento. Il secondo, anche dal punto di vista osservazione, perché personale internazionale delle Nazioni Unite, stando sul posto, osserva, vede tutto quello che può succedere, e quindi riferisce sulla linea operativa, ma diventa anche politica, direttamente a New York, alla direzione delle Nazioni Unite.
Allora io la ringrazio, generale Fioravanti, giusto per chiarire poi a qualche ascoltatore che magari no, potrebbe, qua stiamo facendo pura analisi, cioè pura analisi militare quella che lei ha fatto, cioè non c'è un giudizio,
certo,
di merito.
Un'ultima considerazione,
sì,
se ancora
rapidamente,
secondi. Siamo lì da tanti anni, è vero, un impegno grossissimo, una spesa enorme, ci sono stati più di 300 morti in questi anni, però il fatto di esserci è già quantomeno una garanzia per tutta la popolazione del sud e una garanzia di presenza internazionale.
La ringrazio, grazie al generale Maurizio Fioravanti, già comandante delle forze speciali italiane. Noi ci fermiamo, c'è GR24 e ci ritroviamo subito dopo.